Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui nella nostra rubrica sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, possiamo dire che prendiamo a volo, in un certo senso, Padre Pio, in uno di quei momenti nei quali lui riesce, a svegliare le anime. A svegliare le anime. Potremmo proprio dire che Padre Pio era uno di quelli che riusciva a svegliare le anime. Lo abbiamo visto all'opera nel confessionale e ne abbiamo anche largamente parlato. Lo abbiamo visto in persona Cristi sull'altare, celebrare la Santa Messa. Ma non basta. Padre Pio, anche di notte, riusciva a proseguire la sua azione di compartecipe alla salvezza delle anime, compartecipe naturalmente al nostro Signore Gesù Cristo e alla Madonna Immacolata e Addolorata. Questa volta perché vi dico che lo prendiamo a volo? Perché questo che sto per raccontarvi è un qualcosa che è avvenuto in un corridoio, e precisamente nel corridoio che porta dalla chiesa fino alla cella, al convento, quindi al convento quello lì in cui stava Padre Pio, fino alla sua cella. E prima però di raccontarvelo questo episodio che vi garantisco, è molto significativo e molto importante anche per noi che viviamo 50 anni e passa dopo Padre Pio. Diciamo, Padre Pio sveglia le anime. E perché? Perché certe anime? Io direi perché tutte le anime, compresa le nostre anime, quelli di noi che, insomma, pensiamo di essere dei credenti, speriamo anzi di essere dei credenti, anche noi abbiamo un'anima che sicuramente va almeno un po' svegliata. Ma perché questa sveglia? Che cos'è questa sveglia? Che significa? Perché se una persona usa la sveglia, vuol dire che ha bisogno di essere svegliato perché dorme. È evidente, no? Chi carica la sveglia non si carica più tutto elettronico, chi fa suonare il proprio telefonino, lo smartphone, fa pure da sveglia, è perché vuole essere svegliato. E se vuole essere svegliato a una certa ora vuol dire che a quell'ora è possibile che stia dormendo. Allora partiamo da questo presupposto, senza il quale non capiamo niente. Perché le nostre anime dormono. E anche chi è che fa in modo tale che le nostre anime dormono? Guardate che non si tratta di un sonnellino che dura 6, 7, 8 ore, come quello notturno. Alcuni di noi hanno le anime che dormono da anni, da decenni. Da lustri e da decenni. Perché questa è la grande abilità del nemico della nostra salvezza. Noi siamo spiritualmente anestetizzati, anzi addirittura direi che ci mettono in uno stato di sonno. Difatti, quanta gente, e ve ne leggerò più avanti un paio di esempi, viveva dormendo, la propria anima non pensava, quindi sonnecchiava, andava avanti nella vita quotidiana, vivendo in peccato mortale abituale, lontana da Dio. Ma non basta. Alcuni, come un esempio clamoroso è stato quello del dottor Francesco Ricciardi, ma fra poco ve lo dirò, addirittura anticristico. Un essere anticristico, un uomo che anticristo, cioè ce l'aveva non solo con Dio, Dio, ma proprio anche con il Salvatore, con il Redentore. Ce ne stanno, tantissimi. Molti di noi vivono nella completa anestesia spirituale, non gliene importa di andare in chiesa, non gliene importa di convertirsi, non gliene importa di avere una fede, la speranza, la carità, di menare una vita che poi si conclude con la salvezza, non gliene importa niente. Dorme. Dormiamo. Dormiamo. E in genere in questo sonno spirituale, ecco, chiamiamolo proprio propriamente in questo modo, in questo sonno spirituale ci si crogiola in una vita piena di peccati, peccaminosa, che si offende Dio, neanche ce se ne accorge più. Attenzione, questa è una cosa tremenda. Capita a molti di noi, dico noi perché cristiani, cattolici, non credenti, atei, agnostici, e chi più ne ha più ne metta, viviamo come se non avessimo l'anima, come se non esistesse nulla al di là della morte, come se non esistesse una vita eterna. Si vive con poco. Come gli animali, in preda anche ai nostri istinti, alle nostre concupiscenze, alle nostre tendenze più peccaminose che ci portano a fare più peccati. E Padre Pio è stato un fenomeno perché si è trovato davanti ad anime come queste ed è riuscito a svegliarle, naturalmente. Padre Pio, sappiamo, è un agente di Gesù. Non solo quando appunto in persona Christi celebra la Santa Messa, non solo quando nel confessionale, sempre in persona Christi, riceve le confessioni, ma anche quando, tra virgolette, è nel tempo libero, che non aveva mai il tempo libero, Padre Pio. Perché molta gente al confessionale non ci si accostava, non ci andava proprio. Anzi, pensavano che tutto quello che succedeva intorno a Padre Pio fosse un qualcosa di una specie di illusione collettiva, una specie di fenomeno possiamo chiamarlo veramente, illusorio. Pensavano che non fosse niente. Allora, bando alle premesse, sappiamo che il nemico ci vuole tenere in questo stato di sonnolenza, per non dire proprio di sonno profondo, spirituale, perché? Perché lui è immortale. No, sappiamo che il nemico è immortale. Noi no, noi siamo mortali. Allora lui, per lui è uno scherzo, ci aspetta al varco. Qual è sto varco? Lo sappiamo benissimo. Tutti noi abbiamo un varco davanti al quale, avete visto come nelle ZTL, no? Le ZTL. Beh, prima o poi, se vuoi entrare al centro della città, devi passare per il varco, che può essere attivo o non attivo. Ecco. E lui si apposta là. Quindi se tu dormi, benissimo, ti presenti al varco completamente impreparato e non sei nello stato di grazia santificante. Questo è il mestiere. Siccome lui, dicevo, non muore mai, una volta un sacerdote, aiutante anche di un esorcista, mi disse queste parole: Antonio, tu pensi che Tizio e Caio, non ve lo sto a ripetere chi è, perché già il nome è odioso, ma comunque uno di quelli dell'esercito del piano di sotto. Dice, tu pensi che quello lì sia morto o non esista più, oppure quello che leggiamo nella Sacra Bibbia non possa succedere anche oggi? Ti sbagli. Io ne ho sentito anche, non so se la voce, ma insomma le espressioni di questo qui. 2000 anni? E che so 2000 anni per lui? Niente. 5000 anni? Ma che so 5000 anni? Niente. Non muore mai. Non può morire. Quindi è un po' una situazione paradossale, è come se gli capitasse, come Voglio fare un esempio un po', se volete, tragico. È come il controllore che sale sul tram di città per adesso non c'è più, si oblitera, no? Addirittura col telefonino. Ma prima c'era il controllore che passava a controllare i biglietti. Ma sai quanti biglietti ha controllato quello là? Generazioni su generazioni, per lui sono come le fermate del pullman. Sale Tizio, sale Caio, timbro e si ripete alla prossima stazione. Il problema è quando le persone, noi, io, no, Dio non voglia, arriviamo al capolinea, ci capiamo, no? Al capolinea dormendo, in stato di completo letargo, ecco, forse più propriamente un letargo spirituale, per cui quando prendi coscienza che c'è un giudice, che tu ti presenti davanti a questo giudice e ci sta un accusatore, quindi è un foro, un tribunale, un giudizio particolare, è troppo tardi, non puoi fare più niente. Se non sei morto in grazia di Dio, per te è finita. E dicono i Vangeli, meglio per lui se non fosse mai nato. Terribile questa cosa qua. Ora ricordate la storia delle 5 più 5, delle 10 vergini, 5 savie e 5 stolte? Beh, le 5 stolte. Quando arrivò lo sposo, dormivano. Poi una voce arrivò a mezzanotte, arriva lo sposo. Si destarono dal torpore. Spiega tutto Gesù, eh? Si svegliarono dal torpore e successe poi quello che è successo. Intanto vediamo come Padre Pio riusciva a svegliare le anime. Dunque, una volta, e questo è un episodio raccontato da Padre Carmelo da Sessano, che è stato un confratello di Padre Pio, guardiano del convento, racconta questo episodio che Padre Pio, dopo aver confessato alcune donne, stava tornando verso la sua cella, no? Come vi dicevo, in questo corridoio, e in compagnia di due uomini. Uno stava da una parte e un altro dall'altra parte di Padre Pio. E camminavano quindi verso la cella numero uno. No, la cella di Padre Pio. Veramente, la cella di Padre Pio era, diciamo, pochi metri più avanti. Il secondo uomo si fermò mentre l'altro continuava a accompagnare Padre Pio. Conversavano. A un certo punto, però, Padre Pio si girò verso quello lì che si era fermato. E che cosa accade? Che si rivolge a quest'uomo con delle parole che lasciarono lo stesso, diciamo, padre Carmelo basito, sconcertato, perché padre Pio si gira e va e fa, dice vicino a questo qua: non volete smettere di offendere Dio? Che venite a fare? Andatevene via, ve ne dovete andare. Ma naturalmente capite che da questa è una vera e propria scenata che fece Padre Pio. E quindi queste parole tuonarono in tutto il corridoio, mentre quell'uomo si sentì talmente avvilito che scoppiò in pianto. E giustificandosi, pregava Padre Pio dicendo: ma padre, io non ho fatto niente, io sono innocente. Questo era quello che stava a fianco a lui, no? Dice: no, è l'altro, l'uomo che è quello che si era fermato prima. E Padre Pio, anziché essere rabbonito, diciamo, da quest'altro che appunto aveva proseguito con lui, di nuovo verso quello che si era fermato prima, dice: lo so, il peccatore è lui, e indicava quello che era rimasto indietro, no? Ma io sto alzando la voce per far sentire proprio a lui quello che ha fatto. il peccatore aveva compreso che il richiamo di Padre Pio era proprio diretto a lui e si vergognò profondamente. Padre Pio non la smise, pensate un po' che scena, no? Padre Pio non la smise e disse: sei un peccatore impenitente, ma stai attento alla giustizia di Dio. E poi dopo, una cosa stranissima, perlomeno per noi, è che Padre Pio improvvisamente cambia completamente sia il tono, che diremmo così, che l'umore. Difatti, vicino a quello che era rimasto vicino a lui, disse, che era rimasto confuso, gli parlava amichevolmente, come se niente fosse successo. Padre Carmelo, che si trovava pure lui poco distante da tutta questa scena, si avvicinò e Padre Pio gli dice: Padre Carmelo, figlio mio, per svegliare certe anime corrotte da certi peccati, occorrono anche queste cannonate. Trattarle con dolcezza a volte, è come lavare la testa a un asino. È necessario quindi far sentire loro quale può essere l'ira e la giustizia di Dio, quando non basta la forza del suo grande e misericordioso amore. Ecco, fermiamoci un attimo, cari amici, perché questa cosa qua, che io non credo si sia mai ripetuta, non lo so, da nessun'altra parte, ecco, ci mette però davanti a una realtà che è fuori discussione, è la vera realtà delle cose. Padre Pio non solo non si ferma dopo il primo rimprovero, ma continua: tu sei un peccatore, sei un peccatore impenitente, ma stai attento alla giustizia di Dio. E poi dice, scusate, poi dice a Padre Carmelo: per svegliare certe anime corrotte da certi peccati, occorrono anche queste cannonate. Allora, cari amici, perché è molto prezioso, no? Questo, possiamo ben dirlo, questo aver seguito Padre Pio in questo corridoio, no? Perché per noi è estremamente prezioso? Perché forse noi non siamo nella condizione, di quel peccatore impenitente che in qualche modo, no, era rimasto indietro rispetto a Padre Pio e l'altro che andavano verso la stanzetta di Padre Pio, la celletta di Padre Pio. Forse la nostra situazione, ce lo auguriamo tutti, non è quella di un'anima completamente letargica, completamente addormentata. Però tutti noi dobbiamo riconoscerlo. Abbiamo bisogno di una sveglia, di un campanello, di una campana, perché quello che ci insegna Padre Pio, e lo dice qua, c'è indubbiamente un terremoto. Sapete, quando ci stanno i terremoti, almeno prima era così, suonavano le campane, anzi, se non suonavano le campane c'era qualcuno che le suonava per far scappare la gente a causa dei possibili crolli, eccetera. Non è neanche la cosa giusta da fare, però insomma, quando succede un cataclisma, si usava suonare le campane. Quando arrivava un invasore, per esempio nei tempi medievali, si suonavano le campane, si radunava tutto il popolo per difendersi, oppure per scappare. In questo caso che cosa vediamo? Che Padre Pio le chiama addirittura non campane, ma le chiama cannonate. Sono necessarie le cannonate. E qual è il terremoto in vista? Il terremoto in vista è l'ira e la giustizia di Dio. Quando non basta, attenzione, la forza del suo grande e misericordioso amore. Ecco qua, è tutto qui il discorso. È vero, Dio è infinitamente misericordioso, è lento all'ira, è grande nell'amore, e però molto spesso questo sentirsi comunque, no? Amati con questo padre che ha una pazienza grandissima, che sopporta di essere offeso ripetutamente dai nostri peccati, questo ci può indurre in una dimensione falsa, che non è quella vera, e cioè che tanto Dio mi perdona, io mi pentirò, ho deciso, sì, vabbè, però non adesso, mi convertirò, mi confesserò, mi avvicinerò, sempre il tempo futuro, no? Farò, dirò, andrò. E non ci si riesce quasi mai, perché nel momento in cui pure è capitato anche questo, no? Le persone decidono di cambiare vita e che guerra che si scatena intorno alla persona, ostacoli, difficoltà, inciampi, nemici che si rifanno vivi, addirittura malattie che ti impediscono di andare in chiesa, se non addirittura vere e proprie ripulsioni per le cose sacre. Allora sono necessarie, dice Padre Pio, le cannonate. E bisogna anche raccontare qualche episodio per capire di che cosa si tratta. E cioè, come sono necessarie alcune volte delle cannonate per far sì che la nostra anima si svegli. E vi voglio raccontare, prima dello stacchetto consueto, vi voglio raccontare la storia del dottor Francesco Ricciardi, come vi ho detto. Chi era Francesco Ricciardi? Francesco Ricciardi era un medico a San Giovanni Rotondo, medico, ed era un ateo, lo diceva lui stesso, convinto, per di più diffamatore irriducibile di Padre Pio. Nel 1928 venne colpito da un tumore allo stomaco. Stiamo parlando, cari amici, del 1928, 40 anni prima che morisse Padre Pio. Quindi pure Padre Pio era quarantenne, più o meno. Nel 1928 sappiamo benissimo, di tumore si moriva, sì, si cercava di operare, però le tecniche erano talmente, all'inizio, talmente, possiamolo pure dire, imperfette, che le recidive, si dice così, dei tumori erano molto più delle guarigioni. Era raro guarire da tumori, soprattutto il tumore allo stomaco. Allora lui che fece, come ci si poteva aspettare, convocò alcuni suoi colleghi medici e degli specialisti celebri per un consulto ed ebbe una sentenza inappellabile. Gli restavano poche settimane di vita. Che cannonate, no? Che cannonate. I parenti cercarono di convincerlo a confessarsi per morire in pace con Dio, ma non voleva saperne e rispondeva a tutti: voglio morire come sono vissuto. Fermiamoci un attimo, cari amici, perché questa vicenda, che appunto parla di un'anima che dormiva, anzi addirittura diffamatore di Padre Pio, eccetera, si sente arrivare in testa queste cannonate dalla vita, dal suo corpo, una malattia allora incurabile. I parenti cercarono di convincerlo a confessarsi, per morire in pace con Dio. Fermatevi, siamo nel 1928, 11 anni dopo le apparizioni di Fatima. C'erano dei parenti, che cercarono di convincere questo ateo a confessarsi. Mi dite oggi, cari amici, se questa cosa avviene? È rarissima, rarissima. I parenti in genere stanno più inguaiati di quello e sono più assopiti, per non dire comatosi, di quello che passa il guaio, che riceve la cannonata. E non ti dicono proprio niente. Addirittura figli verso i genitori, genitori verso i figli. Nessuno dice perché non ti vai a confessare, ma perché non vuoi affrontare quello che ormai lo sai, è la fine della vita, rimettendoti almeno in ultimo in grazia di Dio. Perché non ti vuoi avvicinare? Ma veramente non credi a Dio al punto tale da sfidare la morte? Da sfidare la morte? Ma cari amici, nessuno o rarissimi sono questi casi in cui questa cosa avviene. Purtroppo oggi ha ragione quello là, si muore come si è vissuti e se si è vissuti male si muore peggio. Ecco, guardate quanto è prezioso questa volta l'appuntamento con Padre Pio in quel corridoio e con la sua vita, che ci insegna tutto. Adesso vi racconto come va a finire questa storia, però prima chiederei, ecco, alla nostra suora che è nella regia, come al solito, di interromperci per qualche minuto di buona musica. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Troverete all'altro capo del telefono appunto la nostra suora, che riceverà le vostre domande. Se volete potete venire qui in diretta, oppure scrivete sul WhatsApp che leggiamo comunque le vostre osservazioni. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria.
Insegni la tua
Ave Maria, cari amici, ci siamo lasciati qualche minuto fa parlando delle nostre anime, delle anime che sono assopite, per non dire addirittura anestetizzate, comatose, in una vita che è una vita che porta alla perdizione. E stiamo esaminando questo caso del dottor Francesco Ricciardi. È un po' una vicenda, come vedremo fra poco, emblematica, perché sì, Padre Pio, abbiamo sentito, svegliava le anime, naturalmente ispirato da Dio, a cannonate. Lui dice, proprio lui usa questa locuzione, cioè che molte anime hanno bisogno di cannonate per svegliarsi, per trovare la via della conversione e della salvezza. Beh, qui le cannonate al dottor Francesco Ricciardi innanzitutto gli vengono da una malattia che nel 1928 era inguaribile praticamente, tumore allo stomaco, una sentenza di morte. E i parenti cercarono di convincerlo a confessarsi per morire in pace con Dio, ma lui non voleva saperne. Rispondeva a tutti: voglio morire come sono vissuto. Allora che cosa successe? Padre Pio, che era stato diffamato, offeso, calunniato da questo qua, decise di andare a trovarlo. Tutti sapevano che naturalmente che questo medico era un feroce nemico del frate con le stigmate, non credeva neanche che queste stigmate fossero veramente di origine soprannaturale. E ci stava molta attesa per quell'incontro, no? Sembra quasi un incontro di box. Quando il padre Pio uscì dal convento per recarsi appunto a casa del dottor Ricciardi, una folla lo aspettava e lo accompagnò lungo la strada. Dobbiamo fermarci un attimo, no? Perché no, sta per scatenarsi, e tutti ce lo aspettiamo, una specie di incontro, no? Di box. Ma immaginatevi questo: se Padre Pio, cari amici, non riusciva a dare un passo senza provare un dolore atroce alle piaghe che aveva sui piedi, attraverso i piedi, immaginiamoci che cosa deve aver sofferto Padre Pio, e lo ha fatto apposta, per recarsi dal convento a casa di questo qua. Ma non ha emesso un lamento, Padre Pio. Ma ha sofferto in maniera, diciamo pure, pazzesca. E logicamente ha offerto questa sofferenza per la salvezza di questo qua, suo nemico giurato. Qui dice che quando Padre Pio entrò nell'appartamento del suo nemico, rimasero solo loro due, no? E non si sa quindi che cosa si siano detti, ma certo che al termine di quel colloquio il medico piangeva di commozione. Il medico piangeva di commozione e chiese di confessarsi e di ricevere la comunione. Che cosa era successo? Ce lo possiamo immaginare. La sua anima fu vinta dall'amore di Dio e quindi si è riconciliato dopo una vita intera con il Signore. Si confessa, riceve la comunione, sempre da parte di Padre Pio, che gli dice, lasciandolo: la tua anima è guarita e ora guarirà anche il tuo corpo. Verrai molto presto a rendermi la visita in convento. E fu così. Il dottor Ricciardi guarì misteriosamente. Divenne un grande amico di Padre Pio e visse serenamente ancora diversi anni. Allora, cari amici, come si usa dire, tutto è bene quello che finisce bene. E però questa vicenda ci deve fare molto riflettere, anche perché, ve lo racconto rapidissimamente, esiste una vicenda molto simile. Il protagonista questa volta era Clemente Hofbauer, un apostolo di Vienna, il quale pure lui aveva saputo che c'era un incallito peccatore che era arrivato agli sgoccioli, come si usa dire. Anche lui, come Padre Pio, si reca, spero di non fare confusione di nomi, mi perdonerete, ma penso proprio che sia San Clemente Hofbauer, e si reca a casa di questo peccatore, perché poi la vicenda è vera, è stata una cosa così, che è successa veramente, no? E si reca, bussa alla porta di questo, che noi diciamo, no? Con un brutto termine, stava per tirare le cuoia, mamma mia, e si fa annunciare. Appena questo peccatore, bestemmiatore, sente che era arrivato questo sacerdote, dice: mandate via immediatamente quel prete, mandatelo via, non lo voglio sentire, non lo voglio vedere. Pensate, no? Anche lì i parenti stavano ad assistere a questo incontro, che non avveniva, perché questo non lo faceva neanche salire. Allora San Clemente non si perse d'animo, si mise vicino alla porta d'ingresso e iniziò a pregare la Madonna. Non aveva le stime di San Clemente, però offrì innanzitutto questa preghiera, fece questa supplica alla Madonna, che riesce a ottenere delle cose impossibili. San Clemente, ispirato, dice: no, non ti preoccupare, io passavo di qua soltanto perché volevo vedere come muore un'anima dannata. No, non ti preoccupare. Passavo di qua perché volevo vedere come muore un'anima dannata. Dall'altra parte, quello aveva sentito. No? Silenzio, silenzio. Passano i minuti, dopo un po' si sente una persona che singhiozza, che piange, che dite: fate salire il sacerdote. Lui sale, questo qui è pentito dei suoi peccati, si confessa, riceve l'assoluzione e dopo un po' muore in grazia di Dio. Cari amici, questo per capire la Madonna. Una volta pure a Padre Pio gli chiesero: Padre Pio, no, un peccatore molto incallito, che cosa devo fare? Prega la Madonna, la nostra madre, che pur di partorirci al cielo si è fatta straziare dal dono. Questo impariamo oggi, cari amici. Voi pensate che quell'anima si sia svegliata per i meriti di Padre Pio? Anche, ma soprattutto per l'intercessione salvifica della Madonna. E si è salvato, ha trovato la strada della salvezza. In ultimo, immaginate come uno che arriva al casello dell'autostrada a tutta velocità, in ultimo riesce a imboccare la strada giusta per uscire dall'autostrada. E questo lo dobbiamo sicuramente alla nostra Madre Celeste, che ci intercede per noi fino all'ultimo. Di episodi del genere, cari amici, ce ne stanno altri, forse non così eclatanti, ma in questo caso noi sentiamo che la cannonata di Padre Pio era stata duplice, no? Cioè lui con i suoi sacrifici, con il suo dolore, con il suo sangue, è riuscito a ottenere dal Signore una grazia di conversione, come si dice, in articulo mortis, e in questo caso di San Clemente of Bava. Però nel caso del dottor Francesco Ricciardi, lui addirittura è guarito dal tumore. Nel 1928 era guarito dal tumore. Ci sarebbero tante cose, vedete, da mettere un po' nella nostra bisaccia spirituale da queste vicende che vi ho raccontato. Però possiamo anche ricordarci che non sempre avvengono questi miracoli veri e propri di conversione. E d'altro canto ci ricordiamo le parole che dice Gesù nel Vangelo quando su alcuni Galilei che erano stati uccisi da Pilato ed erano morti, no? Oppure gli raccontarono pure a Gesù che 18 persone si trovavano sotto una torre quando questa torre è crollata. E beh, Gesù, sapete che cosa dice? Qui dice nel Vangelo, proprio capitolo 13, dice: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Perché Pilato li aveva uccisi. No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cari amici, non sempre si ottengono queste grazie, come abbiamo sentito. 18 persone sono morte quando meno se lo aspettavano. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, cari amici, e cioè che quando ricordiamo, Padre Pio la chiamate cannonate, ma perché, che cosa ci ha detto la Madonna a Fatima nel 1917, cioè 11 anni prima di questa storia del dottor Francesco Ricciardi? Cosa ci ha detto la Madonna a Fatima? Se non smetteranno di offendere Dio, eccetera, eccetera, sappiamo quello che è successo. E Padre Pio, a quello lì che vi ho detto che nel corridoio, no? gli disse proprio così, quando non volete smettere di offendere Dio, che venite a fare qui? Perché quello era andato. Andatevene via, ve ne dovete andare, quando non volete smettere di offendere Dio. E la Madonna ha detto le stesse parole: se non smetteranno, che poi siamo noi, se noi non smettiamo di offendere Dio, passeremo guai su guai, quando non necessariamente in questa vita, ma sicuramente nell'altra. Ecco l'importanza, cari amici, di invocare sempre al Signore la grazia della conversione. Quanti di noi hanno in famiglia esempi familiari, figli, mogli, mariti, che continuano a offendere Dio, a bestemmiare, eccetera, eccetera. Chiediamo in questo momento proprio alla Madonna con tutto il cuore: Vergine Santissima, ti preghiamo perché tu risalvi questi figli e riesci a ottenere la conversione, il perdono dei peccati e la salvezza. Perché poi, ripeto, esiste questo casello autostradale, l'abbiamo chiamato, che è il confessionale. Se non arriviamo lì, se non arriviamo a ottenere il perdono dei peccati, i guai sono veramente grossi. prima di finire questa trasmissione vi volevo leggere un'altra testimonianza, anche perché diciamo, si tratta di un famoso scrittore torinese che negli anni 20 era diventato famosissimo, poi è diventato ancora più famoso nel 1968 perché fu preso un po' come stendardo, no? Del materialismo, della rivolta, sì, morale, no? Che c'è stata nel 1960. Pitigrilli, qualcuno avrà sentito sicuramente parlare. Beh, questo scrittore torinese, oltre a essere un materialista, un mangiapreti, chiamiamolo così, era anche un grande libertino. E si convertì anche questo qui, grazie a Padre Pio. Grazie a Padre Pio. Lui dice, lui stesso proprio, dice, i miei primi libri che erano usciti dopo la prima guerra mondiale, erano ispirati a un materialismo che, dice sempre Pitigrilli, che allora mi dava tutte le spiegazioni che io chiedevo e che oggi non mi basta più. Per questo ne ho cancellati cinque dal mio catalogo e ne ho vietato la ristampa. E Pitigrilli si è salvato pure lui. Grazie. Ma di episodi del genere, quindi ne possiamo anche riportare qualche altro, ma il discorso non cambia. Tra un'anima che dorme, tra un'anima assopita, tra un'anima che potremmo definire una di quelle delle cinque vergini stolte, e la salvezza, ci sta un momento cruciale, che è quello della conversione. E anche del perdono dei peccati, perché, come è capitato alle cinque vergini stolte, non sempre ce la facciamo, cari amici, non sempre ce la facciamo. L'olio, che sarebbe la grazia, nelle nostre lampade non c'è, quello di vita si è consumato, i venditori non facciamo in tempo ad andarlo a comprare, e quando arriva lo sposo, le vergini stolte erano lontane, tornano e qui ci stanno le parole più tremende di tutti i Vangeli. Quando arrivarono le cinque vergini alla porta, bussarono dicendo: Signore, aprici, Signore, aprici. E dall'altra parte sentirono una voce che diceva: In verità vi dico, non vi conosco. Allora, cari amici, quando si disse sempre in questo pericolo, e la porta fu chiusa, quando la porta fu chiusa, non si poteva più aprirla. E con questo, cari amici, io vi saluto, vi rimando alle prossime trasmissioni di Sulle Orme di Padre Pio e speriamo che anche a noi ci sveglino le giuste cannonate per lo spirito. Ave Maria.